No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
È la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi, oggi ritorna in gingheri, come si direbbe per chi ama il gergo giovanilistico di 60 anni fa, e lo fa grazie alla presenza di Enrico Magrelli. Ciao Enrico.
Ciao, ciao Steve della casa. Mi piace questo in gingheri in realtà, ma era il nostro slang all'inizio del Novecento, non mi ricordo.
Sì, prima ancora di noi, secondo me, è un termine che lo trovi sul Corriere dei Piccoli degli anni 30, queste cose certo. Qua, insomma, cose che io adoro,
che è un sintomo di eleganza, di freschezza, di essere così in qualche modo la moda, ma noi non vogliamo essere la moda. 335-5634-296 il numero per i nostri ascoltatori che ci mandano messaggi, considerazioni, cose che hanno visto, e credo che anche loro non vogliono essere alla moda, per nostra fortuna, insomma.
Ma questo è veramente il motivo per cui ci fa molto piacere quando ci scrivono, anche se hanno qualcosa da eccepire su quello che facciamo. L'importante è che si parli di cinema, insomma, che non si parli di altro. Il cinema invece può parlare di tante cose. Io ho due informazioni da dare. Tutta la settimana c'è su My Movies la prima edizione di Schermi in Classe Festival, una kermesse organizzata da Cinemovelle Libera dedicata alle scuole, parla di mafie, future cittadinanze. Vengono proiettati vari film, ha preso il via con Selfie ieri, il film di Agostino Ferrente, Davide Donatello nel 2020 come il documentario. Oggi c'è La mia piccola Sama, domani c'è La terra dell'abbastanza di Damiano e Fabio D'Innocenzo, poi La nostra strada, venerdì c'è La famosa invasione degli orsi in Sicilia, il film che Lorenzo Mattotti ha tratto dal romanzo di Dino Buzzati. Insomma, ci sono documentari, film di finzione, cartoni animati, tutto importante quando si deve combattere contro la mafia, che è una delle cose più brutte che uno possa immaginarsi. L'associazione assopacepalestina.org, sul loro sito trovate tutto, nell'ambito della manifestazione Vita, Terra, Libertà, giovedì 18 alle 21 sulla sua pagina Facebook e su una pagina YouTube che trovate appunto su www.assopacepalestina.org, presenta un documentario di 48 minuti che si intitola Mahmoud Darwish e la Terre comme la Langue, e la vita di un poeta palestinese che parla proprio della ferita che il suo popolo ha da tempo in memoria. Un documentario interessante che vi consigliamo per l'appunto di vedere. Tra le altre notizie vorrei darne anche una cattiva, perché è morto Yaphet Kotto, un grande attore di colore, insomma, che uno ricorda, era il cattivo di Live and Let Die, uno 007 di annata, ma insomma fa sempre o il capo della polizia o il cattivo. Cioè, il capo della polizia nella serie televisiva dell'ispettore Clute, il cattivo in tantissimi film, insomma, un caratterista di Hollywood molto importante, vogliamo ricordarlo con grande affetto. Però anche tu hai importanti notizie, Enrico.
No, ma più che importante è una notizia riscaldata, per così dire, no? Per cui oggi il Festival di Cannes ha ribadito, avrebbe dovuto esserlo lo scorso anno, che Spike Lee sarà il presidente di giuria della 74esima edizione del festival. Il comunicato, al momento che si stavano inseguendo molte voci, no? Cannes quest'anno si farà a ottobre, poi è arrivata fuori un'altra voce, no? Si fa a novembre, e invece da Cannes non solo presentano per la seconda volta il loro presidente di giuria, ma ribadiscono che tutto si svolgerà a luglio. Naturalmente bisogna fare i conti con la pandemia, con certo, la vaccinazione, con i vaccini che vengono sospesi o meno, però già lo scorso anno, no, fremò fino all'ultimo, a 15 giorni prima della data prevista in maggio, continuano a dire, anche se tutte le indicazioni erano totalmente diverse, che si sarebbe svolto il festival, che poi come sappiamo non è stato fatto. Speriamo, naturalmente, perché se si fa in luglio vuol dire che la situazione della pandemia,
certo,
no, è in fase, come dire, calante.
Io
ho passato il pomeriggio, prego.
Ho anch'io qualche informazione su questo, perché ho parlato oggi con una persona che lavora al Festival di Locarno, che informalmente, perché è appunto una conversazione privata, infatti non nomino neanche la persona, mi ha detto che anche loro hanno confermato il fatto che lo vogliono fare, e che lo vogliono fare in presenza, anzi che se non sarà in presenza non lo fanno proprio, quindi insomma speriamo, per i motivi che
speriamo
dicevi
che
tu
faccia,
prima, che si faccia. Sì, esatto.
Allora, no, oggi naturalmente, ammetto che sui social, non solo sui social, no? Oggi avrebbe compiuto 80 anni Bernardo Bertolucci, lo accennavamo ieri, noi stiamo preparando una puntata monografica, la faremo la prossima settimana, nell'attesa, io l'ho letto oggi pomeriggio, la nave di Teseo ha pubblicato questo Il mistero del cinema, che è un libricino molto agile ma molto denso, molto bello, davvero molto molto bello, che è poi la Lectio Magistralis tenuta da Bernardo Bertolucci quando nel 2004, se non sbaglio, o nel 2014 forse per meglio dire, gli fu conferita gli è stata appunto conferita la laurea honoris causa, ed è davvero, leggetelo, anche perché ci sono, ovviamente si parla dell'infanzia, si parla di cose sulle quali si è già soffermato in passato Bernardo Bertolucci, ma lo fa con un'intensità e come sempre con un'intelligenza rara, e quindi volendo è il vostro modo di festeggiare i suoi mancati 80 anni, purtroppo.
Allora, sono già arrivati parecchi messaggi, la frase in Ghingheri è piaciuta, perché Enrica ci ricorda
bene
che Rossello Ara era sempre in Ghingheri. Joe dice che sua mamma, le zie e le nonne usavano esattamente questo termine molto spesso, e Ellie dice che ci piace, che a me piacete, io Enrico Magrelli, le piacciamo in Ghingheri e pattini, credo che siano quelli che si mettevano sotto i piedi per non fare righe sul pavimento, che tanto irritavano mia
penso
madre.
Di sì, certo. quando veniva data la cera, e poi uno da ragazzino ovviamente poi si divertiva a fare delle scivolate anche pericolose.
E Ale da Padova chiede se Jafet Kotto era presente anche nel cast di Alien. Sì, c'era anche in Alien, cioè, c'è in tantissimi film, lo ritrovate veramente dappertutto. Adesso però balliamo con, intanto festeggiamo un altro compleanno. One. We'll be right back. Allora, questo rock and roll scatenato che si conclude con gli applausi è bello da sentire, ma ancora più bello da vedere. Andate su YouTube e digitate Jerry Lewis Rock and Roll e lo vedete, questo filmato che dura 2 minuti, che è una cosa straordinaria. Insomma, Jerry Lewis oggi compiva gli anni, vogliamo ricordare, è stato uno dei più grandi uomini di cinema, secondo me, del dopoguerra. Mi fa molto piacere ricordarlo, anche perché parlare di compleanni, no, Enrico Magrelli, è sempre una cosa piacevole, perché oggi sarebbe anche il compleanno di uno dei grandi uomini del nostro cinema, della nostra narrazione, della nostra poesia. Stiamo parlando di Tonino Guerra e ci fa molto piacere parlare di Tonino Guerra con Andrea Guerra, il suo figlio musicista. Ciao Andrea!
Ciao, come stai Steve?
Buonasera.
C'è anche Enrico Magrelli qui.
Enrico, buonasera.
Pronto a interloquire con te, Andrea. Allora, è un compleanno ed è anche l'occasione per annunciare una manifestazione che si chiama I Luoghi dell'Anima, che tu hai pensato, che presiedi, che dovrebbe svolgersi a Pennabili, si svolgerà in realtà online. Vuoi raccontare? Prima raccontiamo del festival, poi ci parliamo un po' di Tonino Guerra, perché è sempre un piacere parlarne, dai.
Ma guarda, il significato di questo festival viene dall'attività e dalla visione che abbiamo in Associazione Culturale Tonino Guerra, appunto. Associazione fondata da mio padre e come sai, insomma, aveva dei leitmotiv: bellezza, dialogo, paesaggio, questione sociale, memoria, rispetto della natura, delle risorse. Insomma, su queste parole chiave poi abbiamo costruito sempre la nostra attività, i nostri convegni. E l'idea di trasferire tutto questo in uno spin-off al cinema mi è arrivata qualche mese fa. È il modo per creare una piattaforma per dare la possibilità a questi registi che hanno questa vocazione a descrivere il paesaggio positivo, ma anche in negativo, insomma, anche i luoghi dell'anima deturpati. E è un'occasione appunto per dare a loro una visibilità e per mantenere vivi questi temi.
E grazie. E
mi sembra davvero una cosa importante, Andrea. Andrea, cominciamo prima appunto di parlare del tuo papà, che abbiamo avuto la fortuna, io come tanti altri naturalmente, di intervistare. Ricordo un'intervista molto divertente durante un festival di Venezia. Ascoltiamo una clip da un film, Al di là delle nuvole.
È proprio un miracolo ritrovarsi.
Non è mai un caso. Lei è Sara.
Piacere.
Silvana.
Beh, vi devo lasciare, si è fatto tardi.
Non è che l'ho spaventata io.
No, assolutamente. È che devo comprare delle cose prima che chiudano. Ciao, Carmen.
Ciao.
Ci vediamo domani.
Arrivederci.
Ciao, arrivederci.
Sono 2 anni che mi domando come mai quella mattina sei andata via così, senza nemmeno salutarmi.
Ti ho aspettato tutta la notte. È da un po' di tempo che mi sto chiedendo perché ho così tanto bisogno di sentire delle parole. Non si parla più.
Vanno di moda gli occhi. I veri discorsi sono chiusi dentro.
Tirane fuori qualcuno.
Eccolo. Sono convinto che c'è una schiavitù che si può desiderare quando si è prigionieri di un incantesimo. Per esempio adesso. Io sono lo schiavo di questo tuo silenzio.
Questa appunto era una scena di Al di là delle nuvole, diretto da Michelangelo Antonioni, affiancato all'epoca, no, per motivi assicurativi, da Wim Wenders. Però Michelangelo ha diretto tutto il film e il soggetto, la sceneggiatura sono stati scritti da Tonino Guerra, tra le tante sceneggiature scritte da Tonino Guerra. Andrea Guerra, tuo papà era uno sceneggiatore, uno scrittore, un poeta, un pittore. L'impressione che si ha quando uno legge una sua poesia o legge un suo racconto o vede un film scritto da lui insieme a grandi autori del cinema italiano o vede alcune delle sue opere è che poi c'è una coerenza totale, no, fra tutti questi aspetti. A volte capita, no, che dei grandi intellettuali, quando fanno poi poeti, sono poeti, poi quando magari scrivono un film è qualcosa di completamente diverso, di slegato, di non collegato. Questa è un'impressione di chi legge, guarda le opere di tuo papà, oppure anche tu conoscendolo ovviamente meglio di tutti noi, hai avuto questo elemento, questa sensazione o questa certezza di una contiguità fra tutte queste facce del tuo babbo?
Guarda, noi abbiamo, è una riflessione che abbiamo fatto spesso, come raccontarlo anche Tonino e quindi come avvicinarsi e analizzare la sua opera. Nella frase che lui stesso dice nel trailer appunto di presentazione di Luoghi dell'Anima, lui dice appunto: i grandi registi non raccontano una trama, una storia, raccontano un tema. Io penso che il comune denominatore di mio padre, ma di quella generazione, fosse appunto confrontarsi sui grandi temi della letteratura e avere dei punti di vista. Ad esempio, sentendo questa frase, immagino subito quanto l'incomunicabilità fosse il tema, uno dei temi di Antonioni e di Tonino. E quindi probabilmente proprio questa cosa che tu senti, questo comune denominatore che unisce tutte le sue opere. Tra l'altro poi lui aveva anche questi leitmotiv che attraversavano tutta l'opera, appunto, tutte le sue opere, come ad esempio la farfalla che nasce da una poesia che lui ha scritto pensando alla Germania e poi che invece la fa attraversare, la fa passare nei film. Insomma, lavora trasversalmente anche lui stesso tra proprio i suoi progetti.
Andrea Guerra, ascoltiamo un altro frammento di un altro film importante che ha la firma di tuo papà, Ginger e Fred.
E voi per favore, lì al 2.
Sì,
al 2. Al 2.
Scusi. Questo è il 2. Poi dobbiamo passare là. Coraggio. Dio mio, io non capisco più niente. A momenti mi chiedo cosa faccio qua. Poi mi pare che non abbiamo mai smesso e che si tratta di un debutto in un nuovo teatro, solo un po' più grande. E tu, di... Ti senti bene tu? Non si può fumare qua. Fai il bravo, su.
Facendomi interprete di tutti
coloro
che in questo momento ci guardano.
Guarda, eccolo là. Il fratichello. Lo vedi anche lì, il fratichello che vola.
Anima, figliuolo, parla tranquillamente. Per avvicinarsi alla verità, anche l'esperienza di Lumale può essere una strada.
Una platea molto più vasta, quella dell'intera umanità, vive nel...
Ora al mio paese c'era un santo così. Mia madre mi ha dato una medaglietta su. La tengo sempre sul petto, non me la levo mai. Io a queste cose ci credo.
Alzare le acque. E allora, conoscendo i suoi poteri miracolosi, sono qui a pregarla in questo santo giorno, non dico di smuovere le montagne, no, ma di compiere...
No.
Un piccolo miracolo che apre il cuore alla speranza dell'Eterno.
No.
Ma perché no? Forse non lo meritiamo.
Nella vita è tutto un miracolo, dipende soltanto da noi saperlo vedere in tutto ciò che accade, ma non siamo abbastanza piccoli.
Questo era Ginger e Fred di Federico Fellini, scritto da Tonino Guerra. Andrea Guerra, qui sono arrivati dei messaggi, credo, molto belli nei confronti di Tonino Guerra. Se penso a Tonino Guerra mi viene in mente un immenso cuore, oppure Giovanni che scrive: era stato anche un prigioniero di guerra, indimenticabili i suoi versi. Ho capito di essere tornato libero quando ho visto una farfalla e non mi è venuta voglia di mangiarla. Ecco, questo mi sembra un verso veramente che condensa proprio la sua filosofia, la sua materialità, al tempo stesso la purezza del pensiero di Tonino Guerra. Lui, una caratteristica che ha nel suo rapporto con il cinema è quella che ha lavorato con registi, diciamo, non soltanto italiani, cioè si parla sempre di come il cinema italiano possa, diciamo, uscire dai confini patri. Beh, lui ce n'è uscito, insomma, Tarkovsky, Angelopoulos, insomma, cioè ha lavorato veramente all over the world, pur restando lui stesso, cioè non ha dovuto modificare niente, non ha dovuto fare scuole di scrittura creativa per fare questo, no?
No, assolutamente no. Evidentemente questa è un'eredità del neorealismo, insomma, quando il nostro cinema, pur in italiano, era il cinema il grande cinema in tutto il mondo. Quella generazione ha saputo lanciare delle sfide, ha saputo lanciare dei temi, uno stile, quindi ha ereditato questa, probabilmente da questa situazione, insomma, la capacità poi del confronto con tutti questi registi amici. Ricordavamo oggi Angelopoulos, Tarkovsky, insomma, così diversi, però è sempre il tema, è sempre il tema che li accomunava. Quindi si ritrovavano e scrivevano sceneggiature minime. Lo stupore di mio padre era con questi registi, era: ma guarda qua che sceneggiatura, questa è una sceneggiatura, sarà stato 30 fogli, perché tutto il resto è chiacchierata, è incominciare a riempirci uno con l'altro di visioni. E questo è un ricordo molto bello, insomma.
No, no, è un ricordo anche molto intenso, Andrea Guerra. Andrea, puoi non rispondermi, però sono curioso, sono molto curioso. Com'era Tonino come papà? Cioè nella quotidianità di un rapporto appunto con un figlio, con una casa, con una moglie? Puoi non rispondermi e puoi appellarti.
No, ma figurati. No. No, intanto non era come una moglie, ma con due mogli, perché in realtà io poi... mio padre si è separato con mia madre e io ero molto piccolo, ma ho comunque dei ricordi, e poi dopo ci siamo sempre incontrati e siamo totalmente padre e figlio e molto amici. Ma i ricordi sono ad esempio di passeggiate nel fiume insieme, dove dice: guarda Andrea, vieni, andiamo nel fiume, facciamo una passeggiata nel fiume tra i sassi, va bene, facciamo la passeggiata, al ritorno la domanda era: Andrea, cosa hai visto? Dice: babbo, guarda, ho visto, c'era un albero, c'era una palla, c'era quello. Ma no, quello non è il modo di vedere, non è il modo di guardare. E incominciava lui a farmi racconti di cosa aveva visto e cosa bisognava guardare. Impegnativo per un bambino, però insomma, forse ha stimolato qualcosa che poi è successo.
No, sicuramente è un addestramento alla vita, Andrea, sì. No? Appunto, e soprattutto a usare bene gli occhi e a capire dove uno si trova, insomma, mi sembra davvero importante, no? Assolutamente.
Sì, certo.
Andrea, vuoi dare i riferimenti per i Festival del Luogo dell'Anima, dove si può vedere, quando si svolge, dal 18 al 21 marzo, no?
Allora, si svolge dal 18 al 21 marzo e le giornate saranno delle giornate che serviranno ad esemplificare meglio il tema dei luoghi dell'anima, che in realtà non è solo una dicitura semplice, e quindi abbiamo scelto la giornata della memoria, la giornata dell'utopia, la giornata madre terra. Queste giornate sono praticamente il modo, insomma, per discernere meglio sul titolo del festival. E è su piattaforma, e adesso non mi viene il nome della piattaforma, sarai curioso. My Movies.
Quasi tutti i festival ormai sono su My Movies. Bene.
Ormai sono.
Niente, ricordiamo anche, salutiamo magari il direttore artistico Paola Poli, sì, che è anche stato di grande aiuto l'amichevole partecipazione di Laura Di Licolli, insomma, e poi tutte le persone, bene, che hanno lavorato.
Grazie mille.
Grazie Andrea Guerra.
Grazie per questo ricordo. Ti salutiamo con un altro film che Andrei Tarkovsky appunto fece con col tuo babbo, Nostalgia, un film che io amo molto.
Quale antenato parla in me? Io non posso vivere contemporaneamente nella mia testa e nel mio corpo. Per questo non riesco a essere una sola persona. Sono capace di sentirmi un'infinità di cose contemporaneamente. Il male vero del nostro tempo è che non ci sono più i grandi maestri. La strada del nostro cuore è coperta d'ombra. Bisogna ascoltare le voci che sembrano inutili. Bisogna che nei cervelli occupati dalle lunghe tubature delle fogne, dai muri delle scuole, dall'asfalto e dalle pratiche assistenziali entri il ronzio degli insetti. Bisogna riempire gli orecchi e gli occhi di tutti noi di cose che siano all'inizio di un grande sogno. Qualcuno deve gridare che costruiremo le piramidi, non importa se poi non le costruiremo. Bisogna alimentare il desiderio. Dobbiamo tirare l'anima da tutte le parti, come se fosse un lenzuolo dilatabile all'infinito.
now.
Ricordavamo prima, oggi è un anniversario importante per Bernardo Bertolucci, lo ricordiamo con questa Glory Box Portishead che è nella colonna sonora di Io ballo da sola. Sono arrivati tantissimi messaggi sugli argomenti più svariati qui al 335-5634-296. Allora, i Gingheri hanno suscitato una grande emozione nei nostri ascoltatori, anche un'ascoltatrice che ci ricorda che lui pescava i gamberi, dei ragazzi in Gingheri uscivano dai gangheri vedendolo passare. Non so se alludessero a me o a te, ma comunque le ragazze
forse così, uscivano forse un gang. Gioco poetico o parapoetico, mettiamola così.
Ivan Cipressi da Bologna ci ricorda che oggi è anche il compleanno della sublime Isabella Huppert, facciamo anche lei tanti auguri. Isabella ha visto per schermi in classe la mia piccola Sama, forte, vero, emozionante. E Elena dice che di Tonino Guerra ha letto anche un bellissimo libro sulla Georgia, terra che lui amava moltissimo. E adesso abbiamo un altro anniversario, dico bene Enrico Magrelli?
Sì, è un altro anniversario, nel senso che il 16 marzo del 2002 ci lasciava Carmelo Bene. È uscito proprio da pochissimo un libro che vi consiglio, che si chiama Cominciò che era finita, scritto da Luisa Viglietti, pubblicato dalle edizioni dell'Asino. E noi per parlare di Carmelo Bene, per continuare a parlare di Carmelo Bene, cerchiamo di farlo veramente quando c'è una buona occasione, abbiamo raggiunto al telefono un saggista, uno studioso che ha scritto negli anni 70 una monografia su Carmelo Bene, ha tradotto in francese la sua opera Omnia, ha tradotto centinaia e centinaia, forse 200 libri di grandi scrittori italiani, che è Jean-Paul Manganaro. Ciao Jean-Paul, come stai?
Salve Enrico, buonasera. Sto male perché si sta male in questo momento.
Vabbè,
e poi perché purtroppo si invecchia tremendamente.
No. Certo. Ecco. Jean-Paul, ti faccio una domanda impossibile. Cosa avrebbe detto Carmelo Bene del periodo che stiamo, di questo anno maledetto che stiamo vivendo?
Ma avrebbe detto che è una spazzatura, come aveva detto per internet, per esempio, insomma, ecco, non credo che si sarebbe spostato di molto.
Quanto è stato importante Jean-Paul Manganaro per Carmelo Bene il cinema, secondo te? Dovessi fare una proporzione nel complesso del suo lavoro?
Ma guarda, senza il cinema il teatro di Carmelo Bene non sarebbe stato uguale, questo è assolutamente chiaro per me. E del resto mi sembra che bisognerebbe valorizzare oggi tutto il cinema di Carmelo. Tra l'altro si tratta di pochi film, però ecco, per esempio, che l'Italia non conosca Hermitage mi sembra molto scandaloso. Anche perché c'è una vitalità nel cinema che poi sarà trasferita nel teatro. Sarà trasferita nel teatro. Quindi il cinema è un passaggio estremamente importante per Carmelo, per la formazione di Carmelo e per tutta la formazione poi del teatro. Ma siccome il teatro oggi non si può vedere, il teatro di Carmelo, si possono vedere invece questi film, che sono tutti splendidi, per una ragione o per un'altra. E consiglio vivamente il piccolo capolavoro che è Hermitage. Lì dentro, in Nuce, c'è tutto. C'è tutto.
C'è tutto. Bellissimo. C'è tutto, Carmelo Bene. Tra l'altro Jean-Paul Manganaro, Hermitage ha anche una, come dire, ha un'origine, nasce anche da un incontro, da uno scambio importante, se non ricordo male, vero?
No, non so a cosa fai riferimento. In partenza.
No, no, nel senso. Sì, prego.
Era il testo di D'Annunzio su San Sebastiano. Poi, evidentemente, le manovre belliche di Carmelo facevano che in fondo di questo non restava nulla, no? È una specie di frammento, certo, così ipotetico sul quale poi costruiva questa cosa assolutamente splendida che è Hermitage. Non si capisce Nostra Signora dei Turchi se non c'è la prima di Hermitage. Ecco, sono categorie. Ho speso almeno una trentina di pagine per spiegare questa formulazione di Carmelo sin dall'inizio, che è completa.
No, è vero, ma quello che dice è molto importante, perché poi i suoi film andrebbero visti uno dopo l'altro, no? Di solito,
certo,
si fa così,
certo,
oppure non si fa così, proprio perché ci si rende conto di come ci sia, no, un processo creativo molto molto preciso. Ascoltiamo insieme, non abbiamo Hermitage fra le clip che volevamo proporre stasera ai nostri ascoltatori, però ascoltiamo un passaggio di Salomè, che è un altro splendido film.
Salomè, figlia di Erodiade, danza per me.
Lasciala in pace.
Ti ordino di danzare per me.
Io non danzerò, tetracca.
Ecco come ti obbedisce.
Ma che mi importa se danza o non danza? Non me ne importa nulla.
Sono mai stato così felice.
E perché non dovrei essere felice? Cesare, che è il padrone del mondo, mi vuole molto bene, Cesare. Mi ha inviato doni di grande valore e mi ha promesso di chiamare a Roma il giudizio del re di Cappadocia, che è mio amico. Mi deve anche dei saldi, non mi vuole pagare. Sono sicuro che Cesare lo metterà in croce quando andrà a Roma. Può fare tutto quello che vuole, Cesare. Per il padrone, e quindi ho il diritto ad essere felice.
Non c'è nulla al mondo che possa turbare la mia felicità.
Hai sentito ciò che dice di te? Dice che sarai mangiato dai vermi.
Non è di me che parla, non è il profeta, non dice mai nulla contro di me. Parla del re di Cappadocia, che è mio nemico. Mi deve anche dei soldi, non mi vuole pagare. È lui che sarà mangiato dai vermi, non io. Il profeta non ha mai detto nulla contro di me, eccetto una cosa. Ho avuto torto a prendere in moglie la moglie di mio fratello. E tu infatti sei sterile.
Io sono sterile.
Io?
E tu dici questo?
Tu che guardi sempre.
Tu che guardi sempre mia figlia. Tu che vorresti farla danzare per il tuo piacere. È ridicolo dire una cosa simile. Io l'ho avuta una figlia. Tu non l'hai mai avuto figli, nemmeno dalle tue schiave. Tu sei sterile, non io.
E taci, taci, e taci. Io ho detto che sei sterile. E tu non mi hai mai dato figli. E il profeta ha detto che il nostro matrimonio non è un vero matrimonio. Dice che un matrimonio incestuoso porterà sventure. Temo abbia ragione, sono sicuro che ha ragione. Ma non è il momento di parlare di queste cose.
Adesso sono felice, sono molto felice. Non sono mai stato così felice. Non mi manca nulla.
Allora, questo era appunto Salomè di e con Carmelo Bene. Sono arrivati...
Magnifico, magnifico, bravo.
Sono arrivati anche dei messaggi.
È il vero avanspettacolo.
Certo.
Dentro c'è Petrolini.
Certo.
C'è tutto.
Del resto...
Avanspettacolo di lusso.
Del resto uno che scrive la sua autobiografia con un titolo geniale come Sono apparso alla Madonna non poteva che attingere a questo. Io volevo chiedere, questo ce l'ha scritto Giovanni da Marsala al 335-5634-296, io volevo chiedere ancora a Jean-Paul una cosa, cioè lui in realtà oltre ai film suoi ha lavorato anche solo in un film diretto da altri, un piccolo giallo che si chiamava Colpo Rovente di Piero Zuffi, Mi domando se questa sua volontà di non prestarsi al cinema degli altri era qualcosa... Tu sai se ha avuto molte proposte che poi invece ha rifiutato, se queste proposte invece non arrivavano proprio. Tu sai qual era il rapporto col cinema che si faceva in Italia in quel periodo?
Ma lui amava soltanto Glauber Rocha. E difatti ci sono degli spezzoni in cui lui si traveste al femminile per filmato da Glauber Rocha. E poi c'è comunque la prestazione da Pasolini. In un film di Pasolini, Carmelo, non ricordo più quale sia, forse Antigone, non lo so, ma ha lavorato con Pasolini anche al cinema. No, perché era troppo... Non ha fatto nemmeno molto teatro per gli altri, ecco.
Certo.
Ha lavorato solo una volta con Aldo Trionfo e basta, poi non si prestava, cioè aveva delle cose in suo da dire che non erano possibili far dire da altri, ecco. È troppo, no, troppo quello... una personalità troppo invasiva e invasa per poter prestarsi ad altre dimensioni, insomma.
Sì, sì, ad altre invasioni da parte di altri autori, Jean-Paul Manganaro,
sì,
sicuramente.
Sì.
Jean-Paul, tu,
ma ci vuole...
tu sei... Prego, no, prego, scusami.
No, scusa, no, parla.
No, volevo chiederti, tu oltre che appunto hai studiato l'opera di Carmelo Bene, hai tradotto tutta l'opera Omnia, come dicevamo, tu sei stato però anche amico, no? Amico di Carmelo Bene.
Sì.
E questo aspetto qua non vogliamo ovviamente cioè com'era fuori dalla scena Carmelo Bene, no? Proprio perché io ho visto alcuni suoi spettacoli teatrali, tutti l'abbiamo visto quando andava da Maurizio Costanzo, l'abbiamo visto in interviste, però ovviamente non abbiamo avuto la possibilità, no? Sono, credo, pochissimi.
Ma guarda, era amici. Un essere molto molto dolce anche, cioè a parte il carattere comunque molto affermato, era una persona assolutamente straordinaria di gentilezza, anche di bontà. L'ultima cosa che avevo scritto per lui alcuni anni fa era di una persona umile e continuo a conservare questo ricordo di Carmelo come di una persona assolutamente affabile, e si impennava soltanto quando le persone non erano adeguate alla sua misura, insomma. Comunque uscirà una mia raccolta di testi l'anno prossimo dal Saggiatore, che si chiama Oratorio Carmelo Bene, e ci sono alcune confidenze, ecco.
Le aspettiamo.
Quando
le aspettiamo.
No, la aspettiamo e ti richiamiamo, quindi preparati, perché vogliamo appunto l'occasione di un libro è sempre un'occasione felice. Jean-Paul Manganaro, grazie infinite, buona serata. E dai, questo
ciao,
periodo
amico,
infernale finirà.
Ciao,
un abbraccio. Ciao,
arrivederci.
In Napoli, where love is king, when boy meets girl, here's what they sing. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing me. Bella.
Bravo, John.
Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay darandella.
Lucky fella.
When the stars make you drool, just like Master Basil, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signora.
Mama!
Scusa me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
If you still kiss your girl after garlic,
that's amore.
If you call her your pet, though she's shaped like spaghetti, that's amore.
That's amore. Bells will ring.
Ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling.
You sing vita bella.
Vita bella, vita bella.
Hearts will play.
Dippy-dippy-day, dippy-dippy-day.
Like a gay darandella. When the stars make you drool, just like a pasta fazool, that's amore.
Allora, questo duetto sarebbe piaciuto a Carmelo Bene. Sono Dean Martin e Jerry Lewis che festeggiamo anche con questo duetto straordinario, una delle canzoni più kitsch della storia della musica leggera, credo. Molti ascoltatori hanno scritto su Carmelo Bene ricordando che lui aveva lavorato con Pasolini per Edipo Re, che aveva fatto Storie dell'anno 1000 per la Rai, scritto da Tonino Guerra peraltro, e anche Nadia ha letto la sua autobiografia dicendo che è irresistibile. Giovanni ricorda quando prendeva a scopole sulla nuca Laura Morante, giovanissima, nel suo Amleto. Allora adesso direi che cambiamo completamente argomento, perché andiamo a parlare di un festival che è giunto alla sua 30ª edizione e che ha un ruolo molto importante nel panorama culturale italiano. Anche questo purtroppo si svolgerà quest'anno online, è il Festival del Cinema Africano Asia America Latina. Ne parliamo con la sua, diciamo, co-direttrice, ma soprattutto, diciamo, animo ispiratore, Anna Maria Gallone. Ciao Anna Maria, benvenuta.
Ciao a voi, ciao.
Buonasera, buonasera.
Allora, ci fa molto piacere averti qua, ci fa ancora più piacere se ci racconti come avete strutturato quest'anno il festival, che in me anche lui, come tutti gli altri, si svolge online. Raccontaci un po' cosa vi siete inventati.
Sì, guarda, l'anno scorso abbiamo rimandato perché speravamo di farlo in presenza, però siamo ancora nella stessa situazione, per cui abbiamo dovuto cambiare la modalità e saremo su My Movies per i film, che avranno una presentazione del regista, e dopo la cosa che ci è parsa importante è stata quella che sarà possibile un contatto in Zoom con i registi sparsi nel mondo per commentare insieme a loro il pubblico e noi del festival. Questo per non fare soltanto un film che passa come uno su Netflix, in questo almeno c'è una selezione e c'è la possibilità di contattare appunto i registi e il pubblico. Quindi sono cambiate le modalità, ma non la varietà e la qualità dell'offerta culturale. Infatti saranno 9 giorni di proiezioni, accompagnati appunto da incontri con gli autori, ma anche tanti eventi speciali, approfondimenti, come sempre ispirati alla cultura dei tre continenti.
Citerne qualcuno, ricordando che il festival si svolge appunto tra il 20 e il 28 marzo, quindi la settimana.
Esatto, guarda, noi abbiamo ricevuto più di 600 film, ne abbiamo scelti 50, posso citare così a caso. Sì. Allora, innanzitutto quello d'apertura, che è Le Due des Rois di Philippe Lacotte, che ha già avuto molti premi, è passato anche a Venezia, ma ci è sembrato un film molto importante, unico nella sua originalità. Poi tra gli altri invece possiamo citare Los Lobos, che è un film del Messico di Samuel Kishileopo, che parla di due bambini. Guarda, molti dei nostri film parlano di confini e in modo naturalmente trasversale di migrazione. Questo parla di due bimbi che con la mamma hanno attraversato il confine, sono arrivati negli Stati Uniti, ma la madre è costretta a chiuderli in una camera e andare a cercare lavoro. Quindi c'è tutta la fantasia e la solitudine di questi due bimbi raccontata magistralmente. Poi mi sembra importante citare Lina from Lima. Siamo ancora in America Latina, in Perù la regista Maria Piera Gonzalez racconta con una commedia amara l'avventura di una donna che, abituata sempre a servire, all'improvviso, visto che a casa sua non la considerano, si fanno i fatti loro, il marito ha fatto un film, un figlio con un'altra donna, il figlio si è fidanzato, tutti lo sanno meno lei, decide allora di vivere la sua vita, e quindi c'è un passaggio divertentissimo di incontri molto sensuali con maschi vigorosi nella fantasia e anche nella realtà, il tutto condito con un musical che a me non fa impazzire di solito, ma invece qui è estremamente felice.
Te ne dico uno. Senti, prego, prego, prego.
No, un africano, per esempio, il miracolo di Saint-Antoine, di Elie di Nayem del Marocco, che è una specie di giallo noir, anche questo però con i toni della commedia e con una critica abbastanza acerba per quanto riguarda il paese e le sue tradizioni. Giusto così, e poi ce ne sarebbero tanti. Ma...
No, sono tantissimi, come detto. Anna Maria Gallone, appunto, ricordiamo, il festival lo si potrà seguire su My Movies. E cosa bisogna fare, chi volesse, gli spettatori, un accredito?
Sono molto semplice, si entra su My Movies.
Sono gratuite, cosa succede?
No, allora, l'accredito costa 10 euro per tutti i 50 film in My Movies. Zoom invece è gratuito, se poi qualcuno vuole essere sostenitore può anche fare l'accredito di 30 euro.
E diciamolo, Anna Maria Gallone, che se fa l'accredito da 30 euro, che si chiama Gold, ha diritto anche a uno zebra pack con gadget a sorpresa per, per celebrare il 30° compleanno. Questo mi ingolosisce non poco.
Allora vai direttamente. No, devo dire che siamo tutti dorati quest'anno all'insegna della zebra prismatica. My world from A to Zebra. E quindi un'ampia scelta per divertirvi e interessarvi.
Grazie Anna Maria Gallone. Tanti auguri,
buon lavoro
per il tuo festival,
insomma,
dal 20 al 28 marzo. Ciao.
Allora, siamo arrivati alla fine. I titoli di coda accompagnati dalla nostra sigla. Vi salutano le nostre curatrici Francesca Levi e Maddalena Agnisci, Simone D'Arrigo, che ci ha mandato in onda. Ringraziamo Simone e tutti i tecnici della sala controllo, la nostra Arcadia, Alessandro Boschi, Massimiliano Bonomo, Erika Favaro. Con noi avevamo degli ospiti importanti, significativi, come spesso accade, sempre, quindi Andrea Guerra, Jean-Paul Manganaro e l'ultima nostra ospite Anna Maria Gallone. Il tutto però senza Steve Della Casa non valeva neanche, secondo me, la pena accendere la radio, ecco, mettiamolo
ma sono invece convinto che senza Enrico Magrelli tutto questo non sarebbe avvenuto, nemmeno che ci scrivesse un ascoltatore che è innamorato di Laura Morante, che non sa nemmeno che venerdì non questo, ma venerdì prossimo sarà nostra ospite, quindi già gli facciamo un anticipo di 10 giorni. Enrico Magrelli adesso lo guardi Rider consegna a domicilio di Elisabetta Ranieri e Giada Valdannini?
Così mi preparo, io non uso i Riders, però neanch'io. Sono molto attento alle loro, ai loro problemi, naturalmente.
L'importante è che non siano easy questi Rider. Ciao.
A domani, ciao.